Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi l'ospite, la persona in diretta telefonica di oggi, vi voglio ricordare i numeri di telefono, così potete telefonare per qualunque cosa vogliate chiedere. Il numero di telefono è 0362 24 54 00. Potete inviare anche un messaggio al numero 338 52 23 006 o scrivere una mail a info@crcmedia.it. Allora, la persona che è in diretta telefonica con noi oggi è una persona che è già stata con noi in questa trasmissione, ma sappiamo che i nostri ascoltatori non sono sempre gli stessi. Grazie a Dio abbiamo ascoltatori nuovi e anche persone che ci ascoltano comunque sempre. È molto bello averla con noi, è la dottoressa Martina Zardini. Lei è il, Martina, ciao, buongiorno,
ciao
carissima.
A tutti.
Io volevo dire che te e tuo marito siete sociologi, giusto? Pastori,
sì.
Insegnanti, itineranti, soprattutto il vostro insegnamento va nelle chiese, giusto Martina?
Soprattutto nelle chiese.
Ecco, sì. Ed è qualcosa, ovviamente, è un progetto che portate avanti tu e tuo marito, in effetti.
Beh, diciamo che si è delineato nel tempo,
perché
noi nasciamo come pastori,
sì,
di chiese locali,
sì,
e dopodiché, a causa, diciamo così,
sì,
degli eventi della vita,
sì,
si è trasformato ed è stato trasformato, grazie a Dio, insomma,
certo,
dalla grazia di Dio, in modo tale che possiamo essere utili nonostante il mio handicap,
il
che
tuo,
magari ne parliamo fra
sì,
un po'.
Sì, sì, certo, io penso che tu ne debba parlare, dimmi.
Sì, e quindi, insomma, grazie a Dio riusciamo ad essere utili ancora per la Chiesa, ma non solo la Chiesa locale, ma tutte le Chiese che ci richiedono,
sì,
alcune tematiche specifiche, insomma,
certo,
che vanno dalla famiglia, alle problematiche di coppia, alla genitorialità, e, insomma, e anche altri ancora,
molte,
anche teologici, ecco.
Molte tematiche. Ascolta Martina, poi ti chiederò di raccontarti un attimino, per le persone ovviamente che sono in ascolto oggi per la prima volta e quindi non hanno avuto la possibilità di ascoltare, di conoscere la tua storia e gli eventi della vita. Però prima di questo volevo dire alle persone che oggi veramente tocchiamo un tema molto attuale, molto importante, perché parlare dell'amore è veramente attuale. Parlare anche un po' delle donne è ancora più attuale. Magari in un'altra trasmissione parleremo proprio delle donne oggi e tutto quello che succede intorno alla donna, quello che succede, soprattutto abusi e chi più ne ha più ne metta, insomma, ne stanno parlando,
certo,
molto
purtroppo,
in media in questo periodo. Per oggi parliamo proprio come vivere, o comunque vivere, tutte le dimensioni dell'amore di Cristo. È veramente un tema attualissimo, bellissimo, perché vivere l'amore di Cristo noi lo possiamo sicuramente interpretare in vari modi, nella famiglia, nei figli, negli amici, nelle persone che incontriamo, almeno penso, no? Perché l'amore è qualcosa che non si può toccare ma si sente, giusto Martina? Quindi
ma è un comportamento,
ultimamente, certo,
le ultime accezioni più accettate sono quelle riguardante il sentimentalismo, o tante volte per giocare, per scherzare, diciamo, con mio marito Sandro,
sì,
l'amore da telenovelas, che non c'entra niente,
niente.
Ma non è solo,
certo,
questa emozione che potrebbe anche passare, per cui io posso passare di fiore in fiore, non è soltanto, ecco, l'amore o l'amore sessuale,
certo,
l'amore è veramente un comportamento che ci porta verso l'altro.
Vero.
Ed è quello che ha mosso Dio,
certo,
verso di noi,
certo,
e questo è di questo tipo di amore che dovremmo essere consapevoli per poterlo anche sperimentare e poi diciamo moltiplicarlo e ibridare intorno a noi, insomma.
Certo, penso che non sia un amore così semplice da comprendere, ovviamente, magari
no,
per tante persone, o anche addirittura per noi, a volte diventa quasi talmente grande, talmente così incomprensibile, perché molto probabilmente non riusciamo a vedere al di là di quello che noi riusciamo a fare, quindi ovviamente non riusciamo ad immaginare l'amore proprio di cui parla Cristo. Comunque, prima di passare al tema, ti racconti un pochettino?
Sì, sì.
Ok. Sì. Tu sei mamma, sei moglie, mamma, pastore, sociologa, sei tutto.
Tanti ruoli, una sola persona.
Vero, vero.
Sì, allora. Io sono veneta, sì. Veronese, nasco 51 anni fa in quel, sì, di Verona, sì. Da una famiglia di origine contadina, insomma, non è che, sì, fossi... non sono di origini nobili, però insomma abbastanza, insomma, dignitosi,
certo,
dignitosi per quanto problematici. A un certo punto, a 17 anni, mi sono nasco sana, soprattutto sana, sì, normodotata, ecco, sì, per dire, perché poi c'è un perché. E a 17 anni comincio ad avere qualche problema esistenziale, e mi chiedevo il senso della vita su tanti fronti.
Sì.
E uno dei personaggi, diciamo così, delle entità a cui ho richiesto questo è stato, sì, appunto Dio. Io sono cresciuta in una famiglia cattolica nominale, diciamo,
certo, sì,
per cui sono andata in una chiesa cattolica quando non c'erano funzioni,
sì,
e davanti al Santa Santorum, chi è cattolico sa di che cosa parlo, mm, ho chiesto a Dio di dimostrarsi nella mia vita, così proprio come una sfida. E in quella settimana mi hanno parlato di un Dio vivente, di un Gesù che si poteva sperimentare.
Sì.
E io ho preso la palla al balzo e ho voluto vedere di che cosa si trattasse, tanto più che era una risposta precisa a quella che era una richiesta che io avevo fatto pochi giorni prima.
Sì.
Per cui iniziai un percorso, diciamo così, di conoscenza di questo gruppo, senza chiedermi nemmeno che tipo di gruppo fosse, perché si presentavano in maniera molto semplice.
Sì.
La cosa che mi testimoniava in maniera molto, molto forte era il fatto che, a differenza di me, erano tutti ragazzi,
sì,
ex tossicodipendenti, ex alcolisti, persone proprio, forse, ecco, che io potevo reputare le ultime di questo mondo,
sì,
perché io mi ritenevo anche una brava ragazza, non avevo di questi problemi,
certo,
avevo solo questo grande punto interrogativo nel cervello, insomma, che fine farò, ma io devo continuare a fare la brava ragazza, o posso fare come fanno tutti quanti, tanto non devo rispondere a nessuno, questi erano i miei perché.
Sì.
E poi avevo anche altre problematiche, insomma, davo la colpa a tutti quanti del mio stato interiore, non ultimo a mio padre, e quindi avevo problemi anche di rancore dentro il mio animo, eccetera. E allora invece vedevo questi ragazzi che erano ben felici di aver ritrovato una normalità in Cristo, attraverso Cristo, ed erano stati liberati da cose enormi, insomma, come la tossicodipendenza e l'alcolismo, cosa che io non avevo.
Certo.
Allora mi chiedevo, insomma, ma questo Gesù, se ha fatto questo per loro, lo può fare anche per me, anche se io mi sentivo più brava, naturalmente.
Certo.
Più brava.
Certo.
Dopo qualche giorno il Signore mi è stato alle costole, veramente, attraverso la parola di Dio, anche attraverso dei versi ben specifici della parola di Dio, come io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Questa era una cosa che mi rimbombava nel cervello in continuazione. Ho aperto il mio cuore al Signore, e il Signore è entrato di prepotenza nella mia vita, dandomi una pace che non avevo mai sentito prima. E veramente mi ricordo che rigiravo nel letto per 3 ore la notte prima di addormentarmi, perché avevo questi grandi interrogativi della vita che
ed eri giovanissima, scusa, eri...
mi tenevano sveglia.
Martina, eri giovanissima, avevi sempre 17
anni? 17
anni. Mamma mia, sì.
Avevo 17 anni, ma avevo delle problematiche in famiglia, nonostante io cercassi di vivere normalmente, le problematiche di famiglia si ripercutevano sulla mia esistenza, non c'era niente da fare. Dei genitori che non si amano, che erano scontenti, una mamma depressa, sì. Un papà che aveva fatto delle scelte per me, a cui io imputavo che queste scelte avevano cambiato la direzione della mia vita,
certo.
Ecco, mi sentivo come un uccellino in gabbia.
Sì.
In quel momento invece sperimentai la libertà interiore, che è quella che è importante.
Certo.
Poi pensavo, ma sì, ma mi passerà, invece sentivo questa presenza di Dio, di Gesù così vicina, e poi la volontà di leggere la Bibbia, di leggere,
certo,
il Nuovo Testamento. E la presenza di Dio, sempre continua, che mi spiegava i versi della Bibbia, mentre prima ci capivo poco e niente, da quel momento, da quell'esperienza, cominciai a comprendere che cosa intendessero alcune parole della parola, della scrittura che io andavo leggendo, e questa era una cosa straordinaria.
Certo.
Sentivo fratelli, quei ragazzi che erano stati liberati dalla tossicodipendenza, dall'alcolismo, e poi cominciai a frequentare la chiesa,
sì,
una chiesa evangelica, che io non sapevo che era evangelica.
Ah, ecco, tutto questo, era una chiesa evangelica, cioè questi ragazzi erano evangelici?
E questi ragazzi erano evangelici, certo, erano evangelici, mi hanno parlato del Signore così, insomma, perché io li conoscevo di sfuggita, mi hanno portato in un gruppo in casa, e poi ho cominciato a frequentare la chiesa, ma così, senza sapere nemmeno che questa era una chiesa evangelica.
Ma
a me interessava l'esperienza che avevo fatto,
certo,
e poterla condividere con altre persone che l'avevano sperimentata come me.
Certo, ti fermo un attimo, avevo capito all'inizio che eri entrata in una chiesa cattolica. Avevo capito...
Ero entrata in una chiesa cattolica, okay, per chiedere a Dio,
sì,
se,
sì,
lui esistesse.
Sì, sì.
La risposta mi è venuta da un gruppo di ragazzi che, da cattolici non praticanti naturalmente,
sì,
perché...
Sì.
Per la vita che facevano, naturalmente non erano nemmeno,
certo,
molto,
certo,
cattolici, si erano convertiti a Cristo e frequentavano una chiesa evangelica. Sì,
sì, che bello, guarda, incredibile, eh?
Incredibile, sì,
come accadono le cose.
Fantastico, fantastico, me lo ricordo come un periodo meraviglioso della mia vita.
Immagino. I tuoi genitori, quando tu hai raccontato o non hai raccontato queste cose, non so.
Ma subito l'ho raccontato, immediatamente, anche perché mia mamma, pur essendo una depressa cronica, sapeva come mi sentissi in quel periodo,
sì,
solo che purtroppo non fu accettato questo mio, diciamo così, questa mia adesione,
certo,
a questo nuovo modo di essere,
certo,
ecco, innanzitutto perché non si sentivano traditi culturalmente, insomma, loro, pur non essendo praticanti, però dicono, ma come, questa cambia religione così? Poi purtroppo c'è tanta confusione in Italia, si pensa che la Chiesa evangelica sia la stessa di altre denominazioni che sono un pochino raiette, insomma,
sì,
ecco,
sì,
senza,
sì,
volerle nominare, ecco.
Certo.
E per cui pensavano che chissà dove ero finita, in che setta fossi finita, insomma, però,
certo,
hanno dovuto vedere forse, ecco, la mia testimonianza giorno per giorno, per capire che in realtà c'era qualcosa di ben più sostanzioso sotto che soltanto un cambiamento,
certo,
un cambiamento di direzione così, insomma, solo,
certo,
religiosa.
Fantastica questa cosa, guarda.
Sì.
Ok, poi ovviamente intanto abbiamo ancora un paio di minuti o un minuto e mezzo per poi mandare un brano musicale, quindi ti faccio completare questa cosa e poi così parliamo d'altro. Poi ovviamente il tuo percorso, come è andato avanti? Hai incontrato un fidanzato? Ti sei,
sì,
sposata?
Ho incontrato Sandro in un campeggio, sempre per giovani evangelici,
sì,
e lui è romano, e
sì,
ci siamo fidanzati, in poco tempo ci siamo sposati. Una cosa che io ripeto spesso quando vado a fare degli interventi anche in giro nelle chiese, dico sempre a tutti i giovani, non è troppo importante, cioè è importantissimo che avere una medesima fede, perché,
sì,
sennò ci hanno dei problemi,
sì,
poi nella vita di coppia. ma anche se si ha la medesima fede, è molto importante mettersi ben d'accordo prima sugli obiettivi della vita, perché si può avere la medesima fede, no, però non avere gli stessi obiettivi,
certo,
cioè voler magari fare cose diverse nella,
certo,
vita.
Certo.
Una cosa che noi abbiamo fatto è stato quello di comunicare molto prima di sposarci, a parte,
okay,
che eravamo a 500 chilometri di distanza,
ecco,
per cui...
Ascolta, ti lascio con i 500 chilometri, sì, di distanza, che, sì, comunicavate molto, così mandiamo un brano musicale e poi così partiamo da questi 500 chilometri, ok? Che li hai anche,
bene,
adesso 500, perché sei a Roma, quindi... Ok,
sì,
okay, voglio ricordare agli ascoltatori ancora il numero di telefono, che è 0362 24 54 400, oppure potete inviare un messaggio al 338 5223 006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando
CRC FM.
Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messi in ascolto, ricordo che abbiamo in linea con noi, insomma in diretta telefonica, la dottoressa Martina, sociologa. Abbiamo già raccontato all'inizio, non solo lei sociologa, ma anche il marito, quindi due sociologi che sono anche insegnanti, soprattutto nelle chiese, due insegnanti itineranti. Quindi Martina,
eccomi qua.
Ecco. Allora, eccomi abbiamo qua. Lasciato prima del brano musicale, tu stavi dicendo che con tuo marito eravate a 500 chilometri di distanza, che quindi la comunicazione era la base, giusto? Per,
sì,
conoscersi,
sì, sì,
bene.
Sì,
e
sì,
quindi,
sì,
ti lascio concludere questa parte.
No, no, è molto importante. Dicevo prima appunto che tra fidanzati l'importante, più che dei tante fusioni, è importante,
sì,
secondo il mio consiglio è quello di parlare molto e,
sì,
mettere ben
ben
in accordo quelli,
okay,
che sono gli obiettivi per la vita,
certo,
perché poi da lì, da questa base, si potrà costruire un matrimonio solido, insomma,
certo.
E qui ci siamo accordati assolutamente prima su quello che voleva essere il nostro futuro e abbiamo visto che avevamo molte cose in comune, molti obiettivi in comune. Questi sono importantissimi per,
certo,
fondare un rapporto di coppia.
Fantastico.
E quindi abbiamo potuto andare avanti con i nostri progetti anche d'amore e quindi sposarci. Ci siamo sposati nell'86,
sì,
e siamo andati subito a fare un istituto biblico per diventare, per essere adatti per servire Dio a tempo pieno.
Sì.
E dopodiché
era anche un pensiero di Sandro quello di servire,
sì,
Dio a tempo pieno.
Sì. Mm. Sì, sì, sì.
Molto bello.
Sì, anche se lui all'epoca aveva una ditta in proprio.
Sì.
E la nostra idea era sicuramente quella di servire e lavorare, insomma, essere,
sì,
comunque al servizio dell'opera in una chiesa, ma anche lavorare, insomma,
sì,
autofinanziarci.
Sì.
E dopo è nata nostra figlia nell'88, Stefania,
sì, Stefania.
E invece diciamo l'organizzazione in cui stavamo ci chiese di lasciare il nostro lavoro e partire missionari.
Caspita.
E siamo partiti in missione in provincia di Chieti, a Gissi, in una chiesa che è una delle chiese una delle più antiche chiese pentecostali italiane.
Sì.
E in questa chiesa io che sono la prima generazione della mia famiglia, ho trovato nipoti di credenti che erano anziani,
sì,
e per me è stata una cosa bellissima vedere una testimonianza nel tempo così,
certo,
così lunga. E la chiesa è rifiorita perché con due giovani pastori, diciamo così, insomma,
certo,
i giovani si sono incoraggiati,
sì,
e abbiamo fondato anche un'altra chiesa sempre in provincia di Chieti, a Vasto sul mare, che,
sì,
adesso è fiorente, molto fiorente, ci sono un centinaio di, forse un centinaio di credenti.
Bello.
Anche se poi nel 90, mentre servivamo Dio, insomma, con tante soddisfazioni, è successo che mentre passeggiavo sul marciapiede con la mia bambina nel passeggino, è uscita una macchina di strada e ci ha investito. Stefania è salva per miracolo e io invece l'esito dell'incidente, che io sono stata investita completamente, sono stata messa sotto dalla macchina, è che sono rimasta paralizzata. Sì. Io vivo da 26 anni su una sedia a rotelle e questo naturalmente adesso lo dico con certo, un po' di distacco, certo, però per arrivare a dirlo così, insomma, c'è stato un percorso molto lungo, certo, anche di sofferenza fisica, e sono stata 2 anni a rischio vita, ci sono stati dei momenti terribili, e anche di adattamento,
certo,
per la nostra famiglia, per allevare una bambina piccola in queste condizioni.
Posso farti una domanda prima che, sì, tu vada avanti? Perché 2 anni a rischio vita? 2 anni così tanti? Sono tanti 2 anni?
Sono tanti. Allora, all'epoca non mi hanno dato, diciamo così, mi tenevano legata a una criticità, perché io ho avuto un investimento abbastanza forte, io ho avuto molte costole rotte oltre alla colonna vertebrale, sì, ho avuto un trauma cranico importante, sì, e poi avevo ricorrenti infezioni alle vie urinarie.
Sì.
Poi le cose cambiano, anche la tecnologia all'interno della disabilità, diciamo,
certo,
così, no? Ti mette a disposizione delle innovazioni, per cui adesso è meno facile essere infettati da batteri alle vie urinarie, diciamo,
sì,
ma all'epoca bastava una infezione ben fatta e potevo,
certo,
potevo andare in setticemia e quindi morire, insomma.
Certo, 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 capito.
Ecco.
Ok, quindi diciamo, passati questi 2 anni per questa importante,
sì,
situazione, diciamo, ecco, di vita
molto critica,
sì,
molto critica,
sì,
abbiamo dovuto dare le dimissioni dal nostro lavoro come pastori locali,
sì,
e quindi ritornarcene a casa senza un lavoro, senza una chiesa,
certo,
è stato, sembrava una sconfitta,
certo,
dal punto di vista umano sembrava una sconfitta.
Certo.
Io mi ricordo che però sembrava che fossi nel momento, nel giorno proprio che mi hanno investito, ho sentito Dio particolarmente vicino a me e io gli ho affidato la mia vita perché pensavo di morire.
Certo.
E lui mi ha detto: non preoccuparti, perché io ho tutto nelle mie mani, io ho tutto sotto controllo. Io pensavo di andarmene, invece poi mi sono svegliata in questo mondo e in queste condizioni terribili. E questa parola, detta alla mia mente, al mio cuore in quel momento, ci ha portato avanti, perché poi io l'ho condivisa con mio marito,
sì,
e insieme alla preghiera, alla parola e a tante esperienze ci ha portato avanti nei momenti più duri. Ci siamo reinventati, abbiamo,
sì,
cominciato a studiare, ad approfondire,
sì,
e quindi ci siamo laureati per essere utili alla Chiesa in,
certo,
maniera diversa,
certo,
in maniera itinerante, con,
sì,
quello che è possibile per una persona che sta seduta sulla sedia a rotelle,
certo,
per suo marito che è un pastore, che ha comunque il ministero della parola, ma che ha anche la necessità di seguire la famiglia, insomma.
Certo, certo. Lui, la sua attività, che tu hai detto che la sua attività in proprio, pensavi che la portasse avanti, l'ha portata avanti in quel periodo?
No, abbiamo dovuto, quando siamo stati richiesti come missionari, abbiamo chiuso la ditta,
per cui
non aveva più nemmeno il lavoro, Sandro.
Ho capito, ho capito.
È stato un periodo molto duro,
veramente
molto, molto duro, in tutti i sensi, perché molte volte avevamo i dubbi, ma abbiamo fatto la scelta giusta o...
Certo, immagino.
E invece ci riveniva alla mente le parole dette da Dio e anche la chiamata che sentivamo dentro, no? Un po' come,
sì,
come Geremia quando dice: ma perché parlo a queste persone, no? Il profeta,
certo,
Geremia dice,
certo,
ma un fuoco dentro di me che mi fa parlare. Ed era qualcosa che non potevamo...
Certo.
Non continuare a portare avanti.
Certo. È stato molto bello questo pensiero e diciamo questa visione, non so se è stata tua o insieme a tuo marito, quella di reinventarvi, di mettervi a studiare per dover portare avanti questo tipo di progetto, di missione, chiamiamolo come vuoi tu, insomma, è molto bello perché molto probabilmente questo era proprio il piano di Dio per la vostra vita.
Sì. Sì, lo possiamo dire dopo anni questo.
Sì, è vero,
lo certo. Possiamo dire dopo anni, mentre si è all'interno di alcune dinamiche, si pensa che la vita vada in una certa maniera,
certo.
E debba rientrare in alcuni cliché, no? Mi sposo, ho dei figli, faccio questo, faccio quello, no? Poi succede qualcosa che cambia le carte in tavola e allora tu dici, vabbè, giochiamocela, vediamo un po', come si fa?
Certo.
Ci sono delle cose reali, no? Come si può dire, inoppugnabili.
Sì.
Allora, che cos'è che ci ha portato fino qua? C'è la realtà di una chiamata. E adesso come possiamo reinventarci in queste condizioni?
Certo.
Il Signore ci ha aperto delle porte.
Certo,
e poi ci rendevamo conto che la Chiesa aveva bisogno di, diciamo, di risposte più a domande più complesse che la vita adesso al giorno d'oggi ci pone
davanti, infatti.
Sì.
Ascolta Martina, io ho paura che ci stringa troppo il tempo, abbiamo ancora 5 minuti per il prossimo brano, adesso vorrei proprio entrare nel tema, vivere tutte le dimensioni dell'amore di Cristo. La cosa che mi ha sorpreso tra gli appunti che tu mi hai inviato è stato proprio, è veritiera oltretutto perché andiamo a leggere ovviamente e lo ritroviamo, parlare di larghezza, lunghezza, altezza, profondità dell'amore di Cristo. È favoloso questo, è fantastico.
Sì.
Tu hai questo... proprio, sei andata a sviscerare proprio questi versetti.
Sì, questi versi che si trovano in Efesini 3, il verso in particolare è il 18.
Sì.
Mi hanno sempre, allora, io consiglierei di leggere tutto il brano che
certo.
È Efesini 3 da 14 a 21,
sì.
Chi ha casa, chi ha una Bibbia lo può andare a trovare e comunque questo versetto in particolare mi ha sempre colpito molto e ricordo che mi colpiva tantissimo anche quando lo leggeva all'inizio o alla fine del culto il mio pastore Carlo Supertino a Verona,
sì.
E io volevo sempre, ho sempre voluto comprendere cosa significasse, no? Ma si capisce che larghezza, lunghezza, altezza, profondità
certo.
Vuol dire che è infinito, cioè
certo.
L'infinito amore di Cristo,
sì.
Ma come possiamo poi portarlo nella pratica e essere resi capaci di abbracciarlo? E io
certo.
Come faccio ad abbracciarlo? È così grande.
Certo.
Allora, innanzitutto, l'ho applicato in larghezza al rapporto con gli altri,
sì.
In lunghezza al rapporto con me stessa nell'interiore,
sì.
L'altezza è molto intuitivo,
sì.
È
certo.
il rapporto con Dio.
Con Dio.
E la profondità è la sommatoria di tutto questo che deve essere il riempimento di questo cubo che si va poi a costruire nel momento in cui comprendiamo e abbracciamo completamente in larghezza, in lunghezza e in altezza
certo.
L'amore di Cristo.
Certo.
E questo... naturalmente non è che si sperimenta in un giorno o con la prima esperienza che si fa con Gesù nel momento della salvezza in cui noi comprendiamo di essere salvati. In quel momento forse cominciamo ad alzarci, no? A fare un percorso in altezza,
certo.
Ma poi Dio ci fa comprendere che noi dobbiamo ristabilire le nostre relazioni e quindi in larghezza. La prima cosa che Dio mi ha detto è stato di perdonare mio padre. perché io lo ritenevo
responsabile,
uno dei responsabili del mio malessere interiore a 17 anni, no? Ecco, è colpa tua se
certo.
Io non potrò fare questo, questo,
certo,
quest'altro.
Certo.
E io
ascolta,
ho
Martina,
fare...
mi dispiace sì. Ogni volta doverti interrompere, ma abbiamo i brani, purtroppo.
Sì.
Allora, da questo, da tuo padre, partiamo dopo il brano musicale, così non ci fermiamo. Il tempo corre veloce, purtroppo.
Sì.
Ok, mandiamo un brano musicale e poi continuiamo a parlare. Ricordo agli ascoltatori ancora il numero di telefono, che è 0362 24 54 00, oppure potete inviare un messaggio al 338 5223 006. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci qui dopo il brano musicale, e per le persone che si fossero appena messe in ascolto, ricordo che stiamo parlando con la dottoressa Martina, sociologa, e ovviamente ascoltando tutta la puntata potrete sentire tutto quello che abbiamo detto precedentemente. Non facciamo un riassunto, altrimenti ci manca il tempo. Martina, prima del brano musicale tu stavi raccontando, ovviamente, che parlando, ovviamente, dell'amore di Cristo, uno fa un attimino un sondaggio su se stesso, tu hai iniziato ad imputare a tuo padre un po' di colpe, diciamo, giusto?
Certo. L'amore di Cristo, dicevamo, va abbracciato nella sua quadridimensionalità,
certo.
No? Ecco, in larghezza io l'ho applicata a chi sta... Il primo prossimo intorno
sì,
a noi, no? E può essere il marito,
sì.
I figli, eccetera. Nel mio caso, all'epoca, quando avevo 17 anni, la prima persona a cui ho dovuto applicare questo amore di Cristo è stato mio padre.
Padre, sì.
Dio mi ha detto che dovevo perdonare mio padre
sì.
Per poter ricevere da lui, per avere una vita felice, benedetta in Cristo.
Certo.
E questo, se io sono stata perdonata, perché io non dovevo perdonare mio papà? Naturalmente non
certo.
Si dimentica del tutto le cose,
certo.
E questo è naturale, però si cambia atteggiamento e papà lo ha compreso questo, anche se
sì.
Poi non mi ha seguito nella fede.
Certo.
E questo significa che comunque sia abbiamo ristabilito un rapporto e,
sì.
Ed è importante
certo.
Saper applicare l'amore di Cristo in larghezza, appunto, con il perdono,
sì. comprendere
quanto sia importante relazionarci con gli altri nel giusto equilibrio.
Certo. Diciamo, l'amore di Cristo per te, oltre che il perdono, in larghezza, c'entra anche la fiducia, la generosità?
Assolutamente sì, si deve sviluppare in larghezza, in modo che tutte le relazioni possano essere, come si può dire, reciproche.
Ecco,
noi
sì.
dobbiamo costruire le relazioni.
Certo.
Con il nostro prossimo, naturalmente investendo nelle persone che è giusto, che non ci fanno perdere tempo in un certo qual
senso. A volte non si sa quali siano le persone giuste, perché magari amore per te è anche, non so, dare, ricevere, a volte magari non sappiamo quali siano le persone giuste, no?
Si va tante volte a tentativi, per
certo.
Esempio con mio padre, appena ho capito che lui non mi avrebbe seguito, naturalmente nella mia fede, intendo
sì,
dire,
sì, sì.
Non è che mi sono accanita con lui e
sì.
L'ho lasciato andare per la sua strada, adesso lo
certo.
Sto ancora aspettando, a 90 anni,
certo.
Però insomma sto aspettando, ma voglio dire, no, tante volte si spende del tempo inutile con delle persone che non ti corrispondono,
certo.
Io penso che invece vada sviluppato il nostro amore, non vadano date le perle ai porci, e questo
esatto.
È non solo un detto evangelico, voglio dire,
certo.
Non è solo, voglio dire, un proverbio, ma è anche un proverbio della parola del Signore, insomma.
Certo.
Non dobbiamo regalare il nostro tempo a chi ne merita poco, perché poi praticamente se no non riusciamo a costruire niente.
Certo.
Diamo soltanto di noi, ci diventiamo oblative nei confronti delle persone, ma non riceviamo niente.
Certo, certo.
Per quanto riguarda invece la lunghezza dell'amore
sì.
di Cristo,
sì.
che è sempre descritto nel verso che dicevamo prima, sì. vi dia di essere potentemente fortificati mediante lo spirito suo nell'uomo interiore, dice poi il verso 16,
sì.
l'ho voluto applicare all'interno, al nostro
essere,
al nostro interiore, al nostro essere interiore. Sì. Perché nella nostra epoca ci sentiamo molto spesso inadeguate.
È vero, certo.
Perché tanti pretendono. Anche se siamo ferventi cristiane, eppure, sì. oppure ci sentiamo inadeguate perché vorremmo essere noi, abbiamo delle grandi noi, delle grandi aspettative su noi stesse, vogliamo
certo.
essere brave, buone, pazienti, sante, ma non.
Sì.
Nessuno di noi è perfetto, quindi la lunghezza ci parla di costanza, di una relazione con noi stesse, di spendere del tempo per curare noi stesse, il nostro essere spirituale, le nostre ferite. E analizzarle alla luce della parola del Signore, perché poi nessuno di noi può essere perfetto, ma possiamo essere, siamo perfettibili,
sì.
se cerchiamo di specchiarci nella parola di Dio riusciremo a migliorare in questo. Abbiamo
certo.
parlato di perdono, perdono è anche perdonare se stessi
e, la
e
parte
perdere
più
la pretesa di saperci giudicare meglio di Dio.
È la parte più complicata quella di perdonare se stessi, no Martina?
Eh sì. Infatti quando mi è successo l'incidente io pensavo che non sarei servita più a niente a proposito di inadeguatezza. E allora lì ho scoperto delle cose di me.
Sì.
E di altri che non avrei mai scoperto altrimenti
certo.
se non ci fosse stato questo incidente che mi ha resa paralitica.
Certo.
Però da qui ho potuto incominciare anche un lavoro dentro me stessa per poter comprendermi meglio, per capire le mie potenzialità, anche quelle nascoste,
certo.
e capire quanto Dio mi amasse oltre al mio essere esteriore o anche oltre al mio servizio, mi amava per quello che ero.
Certo.
E questa
certo.
è una cosa meravigliosa.
Certo,
meravigliosa.
Certo, è vero. Parliamo della... Allora, abbiamo guardato la larghezza, la lunghezza, giusto?
L'altezza, arriviamo
fantastica.
All'altezza. L'altezza la cominciamo a sviluppare nel momento in cui ci convertiamo, perché la dimensione è quella che ci mette a diretto contatto con Dio, no? È
sì.
quella dell'esperienza della nuova nascita,
certo.
questo lo comprende bene il nostro ambito evangelico, no?
Della, certo.
della, dell'essere nati di nuovo, dell'amore sacrificale vicario di Cristo suggellato in noi dallo Spirito Santo.
Certo.
Ed è una dimensione che però può rimanere terra terra, nana, se noi non... diciamo così, non la coltiviamo, se siamo solo dediti diciamo ai nostri rapporti terra terra in lunghezza e anche in larghezza e poco dediti all'altezza. E invece Dio ci dice di dimorare in Lui, e di avere un'attitudine di ricevere l'amore da Dio, è un dare e un ricevere.
Certo.
C'è una cosa bella che dicono gli ebrei, no? Che la preghiera è che noi parliamo con il Signore, invece
sì.
la lettura della parola è che Dio parla a noi.
Parla con noi.
Parla con noi, quindi dovremmo riuscire a sviluppare in meditazione, sicuramente in preghiera, questa altezza dell'amore di Cristo, ma anche lasciarci condurre dalla parola del Signore per imparare quanto Dio ci ama.
Certo.
Ed è un'esperienza che io ho fatto nel 2000, molto particolare,
sì.
che mi sentii invadere dall'amore di Dio, e io lo racconto così, insomma...
Sì.
Diciamo che io non ero una persona molto facile ad essere abbracciata dalle
persone,
dagli altri.
Mm.
Invece in quel periodo lì il Signore cominciò ad invadermi del suo amore in maniera inspiegabile. Poi lo compresi perché dopo qualche tempo rimasi incinta della mia secondogenita Alessandra.
Sì.
Che però abbiamo perduto, nel senso che la bambina si ammalò e morì a 9 mesi di età. Ecco, per me imparare a comprendere l'amore di Dio in altezza era credere oltre ogni prova sul suo amore senza vacillare.
Certo, le prove sono state molto dure, perché
sono state
durissime,
durissime
proprio, perché nove mesi, insomma.
E la bambina è stata 6 mesi malata, non avremmo potuto fare altro che lasciarla andare, perché praticamente aveva una malattia, era senza difese immunitarie.
Capito.
Quindi io ho imparato l'amore di Dio,
sì,
in altezza,
sì,
perché lui mi ha riempito del suo amore in un momento,
certo,
molto particolare, e chi ha perduto un figlio sa che cosa voglio dire,
certo,
chi ha perduto un caro sa cosa voglio dire,
certo,
insomma,
certo.
La morte qui sulla terra è una perdita definitiva, insomma, e anche,
certo,
se siamo credenti diventa difficilissimo farsela passare,
certo.
Io lo dico dopo quasi 13 anni dalla morte di Alessandra,
certo, immagino.
Le fasi del lutto le passiamo tutti,
certo.
E quindi io non dovevo, non potevo permettermi di smettere di credere nell'amore di Dio,
certo,
non potevo permetterlo,
certo.
E ringrazio Dio che lui mi aveva fatto sperimentare così tanto questo amore, però è naturalmente da parte mia c'era una ricerca nella parola,
certo,
rispetto a questo,
certo, certo,
rispetto a questo,
okay.
La quarta dimensione invece è la profondità,
la profondità.
Allora, se noi immaginassimo questo cubo che si è venuto a sviluppare da queste tre dimensioni,
sì, va riempito
perché io faccio quando predico questa predica,
sì,
questo sermone,
sì,
mi aiuto con un aiuto visivo e faccio vedere una scatola vuota,
sì,
che viene compressa dalle, sì, vicissitudini della vita,
sì,
e se non ha niente dentro viene schiacciata,
certo.
La profondità invece è quello che dà lo spessore, che dona spessore, che dona pienezza, ma questo contenitore non può essere rigido e non può nemmeno avere dentro qualcosa di duro, sennò si spezzerebbe,
certo.
Deve essere resiliente, così,
sì,
come si dice, resistente,
sì,
in modo tale da ritornare in sesto.
In sesto, certo.
In sesto. E quindi l'amore di Dio in profondità è tutto quello che di flessibile ed utile c'è nella sua grazia. È una dimensione che dà sostanza, ma che è anche flessibile.
Certo.
E io questa flessibilità l'ho vista prodotta nella nostra famiglia, perché siamo riusciti ad essere flessibili, nonostante,
sì,
le botte della vita,
certo,
per poter reinventare il nostro servizio a Dio senza perdere,
certo,
la fede,
certo,
neanche per un attimo. Siamo stati duttili, flessibili, non ci siamo fissati e rigiditi sulle forme religiose del servizio,
certo.
E quindi il Signore adesso sta facendo l'opera sua e ci sta portando, non sappiamo ancora dove
vi condurrà,
però stiamo facendo tanto, e questa è una cosa straordinaria, perché,
certo,
solo per la grazia di Dio possiamo.
Certo,
possiamo.
Certo. Ascolta, cara, noi abbiamo ancora solo 2 minuti. 2 minuti come li vuoi spendere?
Magari posso riepilogare?
Sì, sì.
Non possiamo fare a meno di nessuna delle dimensioni dell'amore di Cristo. Dell'amore di Dio in larghezza, avere quindi giusti rapporti, saper perdonare, rispondere alle aspettative degli altri senza essere oblativi ma nemmeno distaccati. Non possiamo fare a meno della dipendenza dall'amore di Dio in lunghezza per rapportarci con noi stessi, avere giusto equilibrio interiore, sviluppare il nostro uomo interiore, cosiddetto nella Bibbia, che è inteso come umanità, non come maschio o femmina. Non possiamo fare a meno dell'altezza dell'amore di Dio, perché dobbiamo attingere dall'amore di Cristo ed avere un rapporto così profondo e personale con Lui da sviluppare questo cubo che poi ci dà la profondità, ci dà la sostanza, ci dà appunto la quarta dimensione, la profondità dell'amore di Dio, che è resistenza, è stabilità, è peso,
certo,
dell'amore di Dio dentro di noi. È questo imparare a vivere l'amore di Dio completamente. E si può fare attraverso un verso che troviamo sempre in Efesini 3,
sì,
mediante la potenza che abita in noi, che può fare infinitamente di più di quel che domandiamo e pensiamo.
Amen.
Ed è veramente, io mi aspetto molto. Credo che lo possano anche i nostri ascoltatori, lo possano fare altrettanto se si danno completamente in tutte le dimensioni dell'amore.
Fantastico. Ognuno può sperimentare questo amore così grande, sicuramente.
Sì, sì, sì.
La tua, veramente, l'intervista, chiamiamola, il tuo racconto, la tua lezione, perché è una lezione di vita, è stata veramente molto interessante. Ti ringrazio per essere stata con noi oggi, Martina, e spero di averti molto molto presto ancora.
Grazie.
Ti chiedo di salutare i nostri ascoltatori.
Sì, vi saluto tutti, vi ringrazio dell'attenzione. Io chiedo a Dio che vi possa benedire ad uno e vi possa dare veramente di sperimentare profondamente l'amore di Dio in maniera quadridimensionale, che non è umana, è veramente soltanto divina.
Amen. Io voglio salutare tutti gli ascoltatori, grazie per essere stati con noi in questo tempo, è stato molto bello avere con noi la dottoressa Martina e vi do appuntamento alla prossima, ricordandovi il numero di telefono che è 0362 24 54 00. Ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.